Decima settimana biblica, parrocchia San Michele Arcangelo Tivoli, il discernimento nella Bibbia, maestro, dove abiti? Venite e vedrete.
Coscienza e discernimento nelle lettere paoline. Professore Pasquale Basta Pontificia Istituto Biblico Pontificia Università Urbaniana Roma.
Allora, Gesù, nei Vangeli, diciamo, fa pratica di discernimento, cioè discernimento un po' come bisogna decidere, questo significa, no? E anche le prime comunità cristiane si sono trovate di fronte al problema grande di decidere, di prendere delle decisioni. Tra l'altro loro non avevano neppure troppo il conforto della tradizione precedente, perché la Chiesa è fatta di nuove creature e nuove situazioni, quindi c'erano delle cose completamente nuove che richiedevano un discernimento completamente differente da come era stato fino a quel momento. Allora sentiamo innanzitutto alcune frasi di Gesù sul discernimento che troviamo nei Vangeli di Matteo e di Luca. Matteo 16,3: sapete interpretare l'aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? Quindi Gesù rimprovera i suoi, diciamo, compaesani, correligionari, che sanno capire quando piove, quando nevica, quando c'è il ghiaccio, ma non sanno discernere i segni dei tempi. Poi dice Luca 12: ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete valutarlo? Ora si tratta di discernere, di valutare, di interpretare. San Paolo chiederà spesso ai cristiani di discernere ciò che Dio vuole da loro, quindi la volontà di Dio. In particolare Paolo cerca più volte di dire: cerchiamo di capire ciò che piace a Dio, il verbo areskein, ciò che piace a Dio. Che cosa piace a Dio? Oh, la risposta è chiara: a Dio piace, nell'epistolario paolino, sempre la santità e la perfezione del credente. Questo fuori discussione. Dio vuole che tutti siamo santi, Dio vuole che siamo perfetti. Però attenzione, la perfezione non è alla portata di tutti. Non è così semplice essere perfetti. A volte è facile capire ciò che è perfetto, però poi è più difficile la mediazione. Per esempio, San Paolo dice in 1 Corinti 7 che vivere in continenza, quindi senza sposarsi, è una cosa meravigliosa. La migliore che c'è è non sposarsi. Dice, oh, così dice lui. San Paolo ha detto: vorrei che tutti fossero come me, celibi, perché se uno si sposa deve pensare alle cose della moglie e alle cose del marito, se invece non si sposa può pensare alle cose di Dio. Quindi la cosa migliore, dice San Paolo, è la continenza. Vorrei che tutti fossero come me. Però dice lui: se qualcuno però non ce la fa, è meglio sposarsi che bruciare, che prendere fuoco. Cioè, casomai qualcuno dice: non ce la faccio, allora dice San Paolo: sposati, perché non è che per fare una perfezione poi te ne vai al manicomio, questo non conviene. Già ce ne stanno parecchi al manicomio. Cioè esiste la perfezione, però poi esiste anche la nostra capacità, che va valutata, che va considerata. Non tutti abbiamo la stessa capacità di fede e la stessa capacità di carità. Per esempio, noi sappiamo che la perfezione consiste nel vendere tutto quello che abbiamo e darlo ai poveri. È vero? Quindi se dobbiamo seguire il Vangelo, domani, care signore e cari signori, andate in banca, prendete tutti i soldi che avete e dateli ai poveri. Perché questo chiede la perfezione evangelica. Però qualcuno potrebbe dire, ma io tutta questa perfezione non ce l'ho, non sono San Francesco. Dice, facciamo però che 50 euro in quaresima ai poveri li do. E quindi il suo dono di carità è che lui è lì, vuole dare 50 euro. Però ci sta qualcuno che se dà 50 euro poi non dorme la notte, si sente male, perché ha tanto sotto, no? Allora dice, forse 50 centesimi. Allora, perché non hanno lo stesso, bisogna valutare anche, e non sto scherzando, la fede e la carità di Dio. Non tutti abbiamo la stessa fede, non tutti abbiamo la stessa carità e la stessa generosità. Quindi si tratta di discernere. Allora, come si fa a sapere ciò che è migliore, non in se stesso, ma per me e per la comunità? Vediamo un po' che indicazioni dava Gesù e che indicazioni dava San Paolo alle prime comunità cristiane. Allora, nei Vangeli, il primo ambito di discernimento nel Nuovo Testamento riguarda la persona stessa di Gesù, perché non si sa bene lui chi è, perché per alcuni Gesù è un grande rabbi, per altri è un profeta potente che ha dato grandi insegnamenti, grandi miracoli, un profeta, il Messia che deve tornare, addirittura il Messia. Quindi per alcuni Gesù era questo, esercitavano un discernimento su di lui che andava in quella direzione. Ma per altri, soprattutto per le élite religiose, Gesù era un uomo pericoloso, addirittura era un inviato di Satana, agiva nel nome di Satana e di Beelzebul, seduttore delle folle, agitatore contro i romani, pericoloso perché poteva spingere a ribellioni. Quindi chi era Gesù? La grande domanda dei Vangeli è chi è Gesù? Perché noi sappiamo che questa è la grande domanda che si sono fatti su di lui. Anche perché Gesù ha dato solo segni, non ha dato più di segni. Perché se lui scendeva dal cielo insieme al Padre, tutti lo vedevano, ma lui ha fatto solo dei segni, e i segni sono oggetto di libertà e di discernimento, non si impongono in maniera assoluta. E infatti l'esito estremo della domanda su Gesù fu il rigetto di Gesù Cristo, perché Gesù è stato rigettato dal suo popolo, lo hanno messo in croce. Quindi il grande discernimento che il popolo di Israele ha esercitato su Cristo è stato che quest'uomo è reo di morte, va crocifisso. Questo è stato l'esito del loro discernimento, il rigetto di Cristo. Però sappiamo anche che un gruppo di persone non è arrivato a questo discernimento sulla sua persona, ma lo ha proclamato come Signore e ha cominciato a credere in Lui, nonostante fosse stato appeso in croce dalle élite religiose del suo tempo, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, dai farisei, dai capi romani. Allora questo è già un primo ambito del discernimento che c'è sempre stato nella Bibbia, vedete, e anche oggi ai nostri giorni, viene dagli uomini o viene da Dio, viene dal cielo o viene dagli uomini. Questa è una domanda che riguarda tutti i profeti ed è una domanda che ha riguardato principalmente Gesù Cristo. Anche oggi abbiamo di queste domande. Per esempio, Međugorje. Ti piace a te, però qualcuno dice...
Ci sono andato, è bello.
tu hai fatto un discernimento positivo, quindi. Però ci sono alcune, pure all'Urda, mi sono persa una, infatti, ma sei stato. Ah, pure a Dio.
No, là troppo lontano, ci devo andare.
E bisogna andare. Però vedete, ci sono domande anche sui veggenti, su tanti. Perché questo riguarda tutto ciò che è l'ambito religioso. Non c'è la patente del profeta o la patente del veggente. Cioè uno va all'università e diventa professore. Io ho la patente che sono professore, non la patente, ho il diploma, no? Ma se uno è santo e non c'è la patente, si tratta di discernerlo, la gente lo deve capire. E come si fa a vedere se uno è un vero profeta o un falso profeta? Domanda. Possiamo vedere, per esempio, la vita di un uomo, perché la vita a volte dà dei segnali per vedere se uno è buono o non è buono. Ora, gli uomini di Dio, per esempio, un criterio di discernimento nell'Antico Testamento era se erano attaccati ai soldi. Perché il falso profeta era uno che si faceva pagare dal re, oppure ecco, faceva queste cose sotto pagamento. Il vero profeta invece era molto libero rispetto al denaro. Però a volte troviamo anche profeti di corte che sono veri profeti, come Nathan. Cioè è un criterio, ma non è un criterio assoluto. Oppure vediamo la vita, no? Cioè un uomo buono potrebbe essere, diciamo, più che viene da Dio, mentre un uomo cattivo difficilmente viene da Dio. Però attenzione, non è che tutte le persone buone sono profeti o vengono da Dio. Molti di voi sono buoni, però mica sono profeti. Per esempio Padre Pio veniva veramente da Dio, ma non era per niente buono Padre Pio. Nervosetto, certo. Perché questo? Perché vedete, bontà non significa niente da un punto di vista, ecco, della caratteristica profetica di una persona, no? Alcuni profeti facevano azioni strane, anche Gesù veniva giudicato, per esempio, perché andava con donne di malaffare, oppure frequentava pubblicani, peccatori. Non agiva in maniera proprio corretta al 100%, frequentava compagnie strane e veniva giudicato male, oppure faceva miracoli in giorno di sabato quando bisognava riposare. Ora su Gesù c'erano domande. Gesù, pur San Francesco, per esempio, San Francesco tanto a piombo non era, perché questo si è spogliato nudo in mezzo alla strada, ha litigato col papà. E ogni tanto dava pure lui i numeri. Allora, viene da Dio o viene dagli uomini? È una grande domanda per discernere, ecco, se uno l'origine di qualcuno. Allora, questo tema si chiama nella Bibbia, soprattutto nei Vangeli, si chiama il grande tema del riconoscimento. In greco la parola è anagnorisis, riconoscimento. Ora, chi ha riconosciuto Gesù? Quando è stato riconosciuto? Vedete, il vero riconoscimento di Cristo avviene ai piedi della croce, quando il centurione dice: veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Però anche gli apostoli, che a un certo punto lo avevano riconosciuto, poi l'hanno tradito e rinnegato. Allora, più volte la domanda della scrittura è: chi è Gesù? Chi è? Perché c'era un problema grande quando sono stati scritti i Vangeli. Cioè, l'uomo in cui loro credevano come Dio e come Signore era un uomo che era stato condannato a morte come impostore dalle autorità religiose e dalle autorità civili. Ora, come mai di un malfattore noi diciamo che è il mio Signore? Ora, come si fa a riconoscerlo? Invece questi qui lo hanno riconosciuto come Messia e figlio di Dio. Allora, è un tema importante quello del riconoscimento dell'uomo che viene da Dio e delle sue parole. Veniamo invece, abbandoniamo per un attimo i Vangeli, spostiamoci a San Paolo, alle prime comunità cristiane. Quali sono state le principali domande che si sono fatte? Per esempio, qual è il più grande dei comandamenti? Perché gli ebrei hanno tanti comandamenti, 613. Loro invece si sono chiesti qual è il più grande dei comandamenti e sapete la risposta. Il più grande dei comandamenti è amare Dio e amare il prossimo, uno e l'altro, insieme. Sapete che l'Antico Testamento dice che il più grande dei comandamenti è amare Dio, invece la comunità cristiana dice amare Dio e amare il prossimo. Perché se uno dice di amare Dio e poi non ama il prossimo è un bugiardo. Altra domanda, chi è il mio prossimo? Perché per gli ebrei, prima di Cristo, il mio prossimo è soltanto l'ebreo come me, il mio paesano. Invece per Gesù, prossimo è chiunque mi sta accanto. Allora, chi è il mio prossimo? Cioè, a chi devo fare del bene? Quindi hanno dovuto fare molto discernimento all'inizio. Allora, un primo grande discernimento che hanno fatto i cristiani, la prima comunità cristiana, era, che è stata molto, molto importante, se bisognava circoncidersi o non circonciderci, la circoncisione. Perché vedete, tutti gli ebrei, tutti quelli che appartengono alla famiglia di Abramo, devono essere circoncisi. Sai che significa circoncisi? Uè, mo te lo faccio spiegare, è un po' complicato. Allora, la circoncisione è un segno nella carne che appartiene al popolo degli ebrei. Allora, quando un bambino piccolo nasce, dopo 8 giorni gli fanno un piccolo taglietto sul pisellino, questa è la circoncisione. E le donne no, però, chiaramente, perché siete senza rapine. Allora, così è. Allora il problema è che gli apostoli come Pietro e come Giacomo dicevano che anche i cristiani, cioè anche quelli che seguivano Gesù Cristo, dovevano circoncidersi. Però capite che una roba è circoncidere un bambino di 8 giorni, un'altra cosa è circoncidere un adulto che si è convertito a 30 anni, un po' più complicato, anche perché ci sono febbri e cose varie. Però questi qui dicevano, San Pietro, no, bisogna circoncidersi, perché in Genesi 17 c'è scritto che per appartenere alla famiglia di Abramo tutti devono essere circoncisi. Quindi se voglio essere figlio di Abramo, il che significa figlio del primo che ha creduto, quindi della famiglia dei credenti, devo essere circonciso. Invece San Paolo diceva no, perché questo annulla il Vangelo di Gesù Cristo. Ora qui la Chiesa si è trovata in una situazione in cui ha dovuto fare un discernimento, perché avevamo due posizioni veramente opposte l'una contro l'altra, sì o no? E infatti hanno litigato tantissimo su questo aspetto, San Paolo da un lato con i suoi pagano cristiani e Pietro e Giacomo con i loro giudeo cristiani. Addirittura si sono riuniti in un concilio, il concilio di Gerusalemme, il primo concilio della Chiesa, in Atti 15, si parla di questa grande riunione che fecero i primi apostoli con tutti i cristiani per prendere una decisione in merito. Ora fra un po' ritorniamo su Atti 15, perché il modo in cui loro hanno discusso e deciso può essere importante anche per noi, perché ci hanno lasciato dei criteri di discernimento, cioè come si fanno delle scelte comunitarie. E il loro, ecco, la loro procedura è una procedura molto interessante, molto, che poi è quello di cui si parla anche oggi nella Chiesa, quando il Papa per esempio ci invita alla sinodalità, a decidere insieme come comunità. Ecco, chi è che decide? Questa è casa mia e comando io. E questo non è discernimento, questa è dittatura. Invece la Chiesa non è una dittatura, ecco, vorremmo cercare di fare un po' di discernimento insieme. Comunque su questo testo ci torniamo fra un po'. Un altro punto di discernimento è il livello etico, cioè i comportamenti. Perché San Paolo dice, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose di prima sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Allora, se noi siamo una nuova creazione, noi cristiani, cioè se con Gesù è cominciata una cosa nuova, completamente diversa dall'Antico Testamento, ecco, come comportarsi da nuove creature? Perché non abbiamo una tradizione alle spalle, ma si comincia tutto da capo con Gesù. Allora, le grandi domande. I giovani, una domanda che si faceva, si devono sposare o non si devono sposare? Questa era una domanda che si faceva, no? Prima Corinti 7. Quelli che sono sposati devono fare i figli o non li devono fare? Perché si facevano questa domanda? Perché pensavano che da un momento all'altro Gesù doveva tornare sulla terra. Ora, prima Corinti 7, sono tutte domande, è meglio sposarsi, non sposarsi, fare i figli o fare le suore? Rimanere se rimango vedova mi devo risposare, se rimango vedova mi devo risposare, se tengo una fidanzata me la devo sposare, la devo lasciare, sono tutte decisioni che devono prendere. Il primo ambito, la vita, quindi lo stato di vita. Secondo ambito, per esempio, prima Corinti 8, 9 e 10, come comportarsi rispetto alle carni immolate agli idoli. Allora, in che senso? Erano pagani, sono diventati cristiani, però io sono diventato cristiano, però mio fratello o mia cugina è ancora pagano. Allora, quando c'è un battesimo, diciamo, nasce un bambino, c'è un matrimonio tra i pagani, fanno una cerimonia nel tempio di Giove, di Afrodite, dove si offrono animali agli dei e mangiavano, offrivano questi animali e poi si mangiavano la carne offerta agli idoli nei templi. Me la posso mangiare sta carne o non me la posso mangiare, visto che io sono cristiano? Posso andare al matrimonio di mio nipote che è ancora pagano o non ci devo andare? Poi questa carne non tutta veniva mangiata, per esempio se uno era molto ricco e offriva due tori a un dio, mezzo toro se lo mangiavano, l'altro toro e mezzo veniva venduto dai preti, i preti sono sempre stati furbi, la mattina dopo al mercato a metà prezzo e qualche povero se lo andava a comprare perché era carne che costava di meno. Ora, io che sono diventato cristiano, posso prendere questa carne che è stata offerta agli dei pagani oppure no? Ecco, sono tutte domande che le comunità cristiane si facevano. Perché loro erano nuove creature in un mondo che stavano dichiarando ormai vecchio, non era più il loro mondo, era un mondo nuovo. Queste sono anche le nostre domande. Cioè, come comportarci da cristiani in questo mondo che ci circonda, che per molti aspetti non è più un mondo cristiano. Ora, da cristiani, che come comportarci? Cosa fare? Ora, Paolo dà, ecco, già alcuni criteri quando dice tutto è lecito, punto interrogativo, sì, ma non tutto giova, non tutto è utile. È utile o non è utile? Attenzione. Tutto è lecito, ma non tutto edifica la Chiesa. Allora, qual è il criterio che devo adottare perché una decisione sia conforme alla verità di Dio e anche alla libertà che il Vangelo ci dà? Perché il Vangelo molte volte ci lascia liberi anche di decidere, però da cristiani. Allora San Paolo più volte ha fatto discernimento e ha invitato i cristiani a discernere nelle situazioni in cui si trovavano a vivere, situazioni di vita, situazioni di mercato, situazioni di soldi, eccetera, eccetera. torniamo a Gesù. Allora, Gesù è innanzitutto il grande profeta o il grande predicatore, possiamo dire, del regno di Dio. Lui ha detto: è arrivato il regno di Dio. Il regno di Dio è in mezzo a noi e io sono il regno di Dio. Gesù è del regno di Dio. Allora lui, per predicare questo regno di Dio che lui stava venendo a creare, a mettere su nel mondo, ha utilizzato uno strumento straordinario, non so se lo avete fatto le altre sere, le parabole, perché le parabole del regno sono racconti con cui Gesù, ecco, invitava a fare discernimento, cioè a prendere delle decisioni, a capire le situazioni. Parliamo di un vero e proprio metodo parabolico di Gesù. Che cos'è una parabola? Tu non sai distinguere una situazione, no? Ora io ti faccio un racconto in cui ti trasporto in un altro mondo, quasi in una favola. Allora tu in questa favola puoi capire più o meno come stanno le cose e prendere una decisione. Per esempio, la parabola del buon samaritano. Allora, questo qui viene picchiato, quest'uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico, passa un prete e fa finta che non lo vede, passa un levita e fa finta che non lo vede, poi passa il samaritano e si ferma a soccorrerlo. Ora Gesù fa la domanda: chi di questi tre, sacerdote, levita e samaritano, è stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Ecco, questa è una domanda di discernimento. Infatti, come finiscono molte volte le parabole? Che ve ne pare? C'era un uomo, c'era un re. Ora, che ve ne pare? Che idea vi siete fatti? Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99? Oppure, ecco, tanti racconti di Gesù erano per aprire la mente delle persone e per spingerle a discernere con la loro mente. Perché Gesù poi non è che amava tanto dare le ricette, ma far riflettere. Cioè, eri tu che dovevi decidere, eri tu che dovevi capire. Gesù non è uno che dice: si fa così, 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 così e così. In genere sperava, ecco, che uno dal di dentro gli venisse fuori, da lui stesso, una risposta. Allora Gesù in queste parabole si è servito di paragoni, per esempio, tra i buoni e i cattivi, per capire ciò che si doveva fare e ciò che non si doveva fare. A volte opponeva personaggi per vedere tu da quale parte ti schieri, il figlio buono o il figlio ribelle, il figlio che lascia la casa del padre e se ne va, oppure il figlio che rimane in casa però poi è geloso quando il grande ritorna, il più piccolo ritorna, oppure le vergini stolte, le vergini sagge. Vedete, chi ha fatto meglio, quella che ha conservato un po' di olio oppure quella che non si è curata dell'olio? Ecco, Gesù molte volte fa questi racconti per vedere uno dove si colloca, quale scelta deve fare. E quindi Gesù dà dei criteri, un po' di discernimento. Ecco. Torniamo per un attimo alla distinzione tra il vero profeta e il falso profeta. Ho detto che la vita non tanto ci aiuta a capire se uno viene veramente dagli uomini o veramente da Dio. È un segno la vita. Possiamo però guardare anche il messaggio che il profeta ci dà. Allora, se il messaggio, diciamo, è un buon messaggio in linea con la scrittura, questo è un buon segno. Però a volte anche i falsi profeti danno dei buoni messaggi. Voi pensate, e lo vedremo più avanti, che a volte Satana si veste da angelo di luce e dà dei consigli buoni in un primo momento, poi però si gira. oppure anche il diavolo può fare dei segni prodigiosi. Ecco, questo ce lo dice anche l'Apocalisse. Ecco, bisogna sempre saper discernere gli spiriti che si muovono nelle persone, dentro di noi, perché dentro di noi si muovono tanti spiriti. In genere si muove lo spirito buono, però si muove anche lo spirito cattivo, e devo essere in grado di discernere quale spirito si muove. Devo cercare di capirlo. La spiritualità ignaziana, per esempio, Sant'Ignazio di Loyola abituava molto le persone con gli esercizi spirituali a capire che spirito si muove dentro. A volte è facile capire che spirito si muove. Per esempio, se c'ho uno spirito di ira, uno spirito di orgoglio, uno spirito di invidia, di avarizia, beh, quello è uno spirito cattivo. Però a volte, ecco, uno può pensare di avere uno spirito buono e poi invece non è tanto buono come sembra. Ora, avere la capacità di discernere gli spiriti, questo ci torniamo un attimo, ci ritorniamo tra un po'. Torniamo a San Paolo. Per Paolo uno dei criteri fondamentali del discernimento e della scelta del cristiano è la croce di Cristo. Cioè, quando dobbiamo prendere una decisione, dobbiamo sempre guardare a Cristo crocifisso. Se questa decisione è in linea con la croce, cioè una scelta di sapienza e di umiltà come la scelta di Cristo che morì sulla croce, questo è un buon segno per discernere. Se qualcosa edifica, fa crescere la comunità e me stesso, allora è buono, questo è facilmente una cosa buona. Invece se qualcosa umilia l'altro, se qualcosa è contro la carità, se qualcosa mi gonfia, mi fa sentire chissà chi, divento un infatuato, e questo non è conforme alla croce di Gesù Cristo. Pensate che i corinzi a un certo punto avevano i carismi spirituali, facevano doni, avevano doni di guarigione, miracoli, parlavano in lingue, ne facevano tutti i colori da un punto di vista spirituale, erano profeti, eh? Però si erano dimenticati della croce di Cristo, perché utilizzavano questi doni particolari non per il bene comune, ma per l'esaltazione personale. Vedete, io posso costruire un ospedale o fare un'opera grande, fare una missione in Africa, non perché sono pieno di carità, ma perché sono un buffone che vuole essere adorato dagli altri, venerato dagli altri. Questo non è secondo Dio, non è secondo la croce di Gesù Cristo. Ma io faccio un'opera buona. Sì, ma la fai per la tua vanità personale. Invece questo va messo da parte. Tutto ciò che gonfia, che non edifica, che ci fa diventare vanitosi, cioè non viene da Dio, ma viene dal diavolo. L'umiltà è essenziale al discernimento. Ecco perché quando un cristiano deve fare discernimento, dice San Paolo, la prima cosa da fare è invocare lo Spirito Santo, che gli deve dare umiltà. Perché senza lo Spirito Santo e senza l'umiltà difficilmente si fa un buon discernimento. Quindi chiedere luce allo Spirito Santo e scegliere una via di umiltà. Questo è sempre buono, la croce di Cristo. Allora, torniamo ad Atti 15, Concilio di Gerusalemme. Perché discernere? Perché vi erano due punti, due posizioni, due punti di vista contraddittori. Pietro e Giacomo dicevano una cosa, San Paolo il contrario. Circoncidiamo, non circoncidiamo. Allora, bisogna decidere quando ci sono punti di vista contrastanti. Questo capita sempre nella nostra vita, cioè non sempre tutto fila liscio come l'olio, no? Ma ci sono decisioni da prendere. Allora, che cosa hanno fatto? Innanzitutto è scoppiata una lite tra i due gruppi. Hanno litigato ad Antiochia, il partito di San Pietro e il partito di San Paolo. Allora, per prendere una decisione, per fare un discernimento, che cosa fanno? Decidono di andare a Gerusalemme e di discutere in comunità. Quindi convocano tutta la Chiesa. Si discute molto, anche ad alta voce, si litiga. Ad un certo punto prendono la parola Pietro e Giacomo, che erano le due autorità, ognuno dà il suo indirizzo. Questa è la cosa, probabilmente fu anche messa ai voti. Presero una decisione comune e questa decisione poi fu allargata a tutta la Chiesa attraverso una lettera. Quindi smisero di litigare dopo aver trovato un accordo. Allora, qui in questo racconto di Atti 15, vedete, ci sono delle norme di discernimento che possono essere utili anche per noi. Allora, quando c'è una opposizione molto forte, molto frontale, con rischio di dividerci, ci dobbiamo fermare e dobbiamo metterci insieme, litigare, discutere, però sapendolo fare, perché sennò ci si divide. Allora, qual è la prima decisione che prendono? Affidarsi al consiglio e al giudizio di persone competenti. Allora, questa lite che è scoppiata in periferia, cercano di risolverla a Gerusalemme, dopo aver ascoltato il parere delle grandi autorità, come Pietro, che era il pescatore di Galilea, colui che era stato investito da Gesù Cristo, e da Giacomo, il fratello del Signore. Quindi si rivolgono a qualcuno che loro pensavano che ne sapesse qualcosa di più. Ora, anche noi, quando dobbiamo fare del discernimento, a volte conviene sempre farci aiutare, non essere testardi, perché se uno è un mulo, difficilmente, o è tosto come un mulo, difficilmente può arrivare ad un buon discernimento. Quindi umiltà significa anche chiedere il parere a qualcuno che forse ha più esperienza di me o ne sa più di me, ecco, ascoltare anche il parere di persone che mi possono dare una mano. Perché lo Spirito Santo, sì, lo Spirito Santo parla, però lo Spirito Santo parla anche attraverso gli uomini, quindi sapere da chi andare per chiedere un aiuto. E cosa fanno Pietro e Giacomo? Innanzitutto si fermano, ascoltano il parere di tutti, chiedono aiuto allo Spirito Santo e poi danno una decisione. Un invito che si fa in questo concilio è non essere troppo attaccati al proprio parere, ma avere la capacità anche di metterlo in discussione. Quindi rinuncia per un attimo al tuo punto di vista. Potrai vederlo confermato, però potrai anche vederlo non confermato. Allora, quando si fa discernimento bisogna essere anche docili, perché se uno ha già deciso non può più fare discernimento. Ci facciamo una riunione, io ho già deciso, che vabbè, non c'è più il discernimento. Allora, quando si fa un discernimento insieme, in comune, bisogna anche essere docili e mettere in discussione il proprio punto di vista. Perché il punto di vista proprio non è detto che sia il migliore. Può essere, ma può anche non essere. In genere, e questo è un altro insegnamento che deriva da Atti 15, bisogna anche ricorrere a persone che siano un po' a distanza dalla situazione, quindi si mettono a distanza e la guardano con più obiettività, e possibilmente imparziali. se c'è fuori uno che mi aiuta con la sua imparzialità e la sua capacità di prendere distanza, mi aiuta a vedere meglio. Se sto sempre così e non vedo bene, a volte mi devo mettere così, devo prendere distanza da un problema, da una situazione. Non si decide prima di discernere, non posso già aver deciso, sennò è finita. Quindi Paolo, Barnaba e tutti questi che stavano litigando, andando a Gerusalemme, hanno rimesso in discussione il loro modo di vedere, lo hanno presentato, lo hanno difeso, però hanno anche, loro addirittura si esponevano al voto della maggioranza. E se la maggioranza decideva in una certa direzione nella comunità antica, ti fermavi anche. Perché c'era la salvaguardia della vita comunitaria. Se qualcuno ha già fatto le sue scelte, prima di decidere, prima di cercare onestamente la volontà di Dio, ecco, il discernimento è già molto in partenza. Altro aspetto di Atti 15. Gli apostoli chiedono di essere in pieno accordo, cioè dicono di essere in pieno accordo con lo Spirito Santo e di decidere sulla base del... aspetta che mi devo fare una bevuta d'acqua. Decidere sulla base dello Spirito Santo e poi chiedono ai cristiani di essere docili alla voce dello Spirito. Però come faccio a sapere se ho ascoltato o non ho ascoltato lo Spirito? Che non è che lo Spirito viene da me e dice guarda che sta cosa te l'ho detta io, non te l'ha detta il viceparroco o il vescovo, non lo fa mai. Come si fa a capire se lo ha detto lo Spirito? Vedete, l'unico criterio per vedere se veramente una voce viene dallo Spirito, in termini teologici si chiama l'evidenza, cioè se dentro di me si accende uno spirito, vuol dire che viene dallo Spirito. E che spirito si deve accendere in me? Perché qui non siamo nel campo delle verità matematiche. In matematica 2 più 2 fa 4, ma nel discernimento non è così facile. Ma se dentro di me si accende uno spirito di carità, uno spirito di gioia, qualcosa che mi fa crescere, qualcosa che mi unisce di più a Cristo e alla sua croce, ecco, questo è segno che è lo Spirito. Lo vedremo un po' più avanti. Le decisioni che bisogna prendere devono essere sempre decisioni consapevoli, cioè gli apostoli nel concilio, prima di decidere, si informarono sui fatti, tutto ciò che era accaduto ad Antiochia di Pisidia, la conversione di Cornelio, come stava andando l'evangelizzazione, ecco, si sono, prima di decidere, si sono informati di cosa stava accadendo e si sono informati in maniera buona, approfondita. Però la cosa più bella del Concilio di Gerusalemme è che alla fine del discernimento non ci sono né vincitori né vinti, perché quando si decide tra posizioni discordanti, il rischio potrebbe essere che chi si vede confermare il suo punto di vista, dice, ah, avevo ragione io, tu non capisci niente. Tu scemo, tu cretino, no? Invece un vero discernimento è che non c'è né vincitore né vinto, ma siamo tutti vincitori, perché anche chi non aveva ragione, diciamo, o aveva, ha comunque contribuito nella discussione a far crescere la conoscenza della verità. Perché la vera decisione poi è che tutti insieme si va in una direzione. Il vero discernimento non consiste nel vincere quelli che non pensano come noi, ma rendere grazie a Dio perché finalmente si è trovata una via comune per andare avanti. Se non c'è rispetto degli altri, vuol dire che non c'è vero discernimento, perché il vero discernimento cristiano è il rispetto di tutti, anche di chi non la pensa come noi. Nella Chiesa non c'è destra e sinistra, o movimento 4 stelle,
pure 5.
Anche 5. Cioè non siamo partiti politici, che nel partito politico c'è la logica, diciamo, di chi, cioè, è la politica, no? Che è un arte della mediazione. Qui invece no, cioè siamo una comunità di fede. Allora la decisione di Gerusalemme non fu presa come vittoria di un campo sull'altro, ma come un accordo nello Spirito Santo e una obbedienza alla volontà di Dio. Quando si fa un discernimento non bisogna fare la pelle a qualcuno, perché non bisogna lasciare morti sulla strada, perché tutti insieme si va da Dio, non solo io. Un discernimento è vero quando favorisce l'unità della Chiesa, quando favorisce la crescita della Chiesa, quando favorisce l'edificazione della comunità. Se il Vangelo cresce in mezzo a noi, è segno che abbiamo preso una buona decisione. Ovviamente Atti 15 è un caso eccezionale in cui si vede però come loro prendevano delle decisioni. Non abbiamo però detto tutto, voglio solo fare accenno a due altri testi. Una decisione a volte può nascere anche sulla base di una grande presunzione nelle mie forze. Cioè io penso di potercela fare, ma in realtà non ce la faccio, oppure posso decidere perché il diavolo, il tentatore, mi sta ingannando, mascherandosi da angelo di luce. A volte anche le decisioni più belle e migliori possono portare a situazioni contrarie. Dice San Giovanni, prima lettera di San Giovanni, capitolo 4. Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti, per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono venuti nel mondo. In questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Allora, qui San Giovanni ci fornisce un criterio cristologico che è importante, però non è assoluto, perché io posso anche prendere una decisione di un grandissimo servizio a Gesù Cristo che voglio fare, però poi è una decisione sbagliata. Esempio, un giovane, un attimo di grandissimo amore per Dio, mi faccio prete o mi faccio suore, ma se poi tu non ce la fai a fare questo, è meglio che non lo fai. Perché bisogna sempre avere la capacità di porre gli spiriti, diciamo, di discernere questi, di mettere alla prova gli spiriti. Allora, come si fa a mettere alla prova gli spiriti? Primo criterio. L'amore di Dio e l'amore del prossimo devono sempre procedere in maniera inseparabile. Allora, se io penso che l'amore per Dio, il servizio per Dio è una cosa buona, però ciò mi porta all'orgoglio, alla vanità, al disprezzo dei fratelli, questo non viene dallo Spirito Santo. Se una decisione non mi porta ad una più grande umiltà, non viene da Dio, perché non c'è mai amore senza umiltà. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri, dice San Paolo in Romani 12. Non nutrite desideri di grandezza, volgeteli piuttosto a ciò che è umile. Non pensate di voi che siete troppo sapienti. Ultimo testo. la lettera ai Galati permette di vedere il valore del discernimento se fa crescere la fede, la carità e la speranza, oppure l'accoglienza degli altri, oppure la pazienza. Ora, cosa dice questo brano? Camminate secondo lo spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito, ma se vi lasciate guidare dallo spirito è buono. Quali sono le opere della carne? Fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Invece qual è il frutto dello spirito? Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Ora, se una decisione che ho preso mi fa rimanere nella pace, mi dà una pace dentro, la pace è un dono dello spirito, la gioia, la fede, la carità è buona. Se il corpo ecclesiale è più unificato, è buono. Se invece il corpo ecclesiale ne viene diviso, non va bene. Allora, per i primi cristiani tutto era nuovo e le scelte non erano né evidenti e né facili. Loro però hanno fatto un discernimento e alla fine ci lasciano questo grande insegnamento, che è questo con cui voglio lasciare. Loro, quando prendevano una decisione, da credenti in Cristo, in fin dei conti si basavano non su norme esterne, ma cercavano di obbedire all'ospite interiore, che è lo Spirito Santo, il cui ruolo principale è quello di guidarci, perché la nostra vera guida è lo Spirito Santo, spirito di sapienza, di fortezza, di intelletto, sapete i sette doni dello Spirito Santo. Ora, chi è il maestro interiore? È lo Spirito Santo. Non di meno, per ascoltare la voce dello Spirito dentro di me ho bisogno anche di farmi aiutare dalla comunità, dai fratelli, se è possibile anche da un buon padre spirituale, sapendo che il padre spirituale non mi deve mai dire quello che devo fare, perché quello che devo fare me lo deve dire solo lo Spirito Santo, perché lo Spirito è la guida. Anche San Paolo, che era un apostolo, non diceva mai devi fare questo, dice no, puoi fare questo e puoi fare quest'altro, in base al tuo dono di fede e di carità ascolta lo Spirito e cerca di fare. Allora, chi è il nostro criterio interiore? È lo Spirito Santo, e dobbiamo essere aperti alla sua azione il più possibile, facendoci aiutare, perché è lui la nostra guida. La guida del cristiano, lo Spirito Santo. Allora, ecco, questo è l'esercizio del discernimento, un po' secondo San Paolo. Se ci sono delle domande, se no, facciamo una piccola preghiera.